Associazione AIDA presenta A Ruota Libera, da un'idea di Ileana Argentin. In studio Ileana Argentin e tanti ospiti.
AIDA, come sei bella.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui ancora nuovamente su Radio Cusano, come tutte le domeniche dalle 10.10 alle 11. A ruota libera, trasmissione voluta dall'associazione AIDA, cioè l'associazione italiana Diversi ed Alternativi, che in qualche modo vuole dar voce a tutte quelle persone che sono messe all'angolo, comunque sono segnate a dito perché diverse. Lo scopo dell'associazione è soprattutto quello di eliminare le barriere culturali, di superarle e di cercare di dare dignità all'intera collettività senza fare figli e figliastri. Lo so, un po' presuntuoso, però noi ci crediamo, siamo in tanti e non vogliamo mollare. Bene, oggi trasmissione particolare, parleremo di molte cose, tra cui parleremo di violenza, parleremo di diversità di genere e per finire sentiremo invece belle cose sul dopo di noi. Comunque tutto questo lo faremo insieme a uno dei nostri più cari amici, e cioè al giornalista David Giacanelli, mio amico, ma soprattutto come dire, membro del consiglio direttivo dell'associazione AIDA e persona che da sempre come dire, non abbandona il sociale in tutte le sue prospettive. Davide, ci sei?
Buongiorno Eliana.
Buongiorno a te, caro. Allora, come dicevo stamattina, l'idea è quella di parlare un po' della differenza del genere e soprattutto di parlare anche un po' di violenza, bullismo, quello che sta succedendo con le nuove tecnologie, nel senso che sempre di più vediamo quello che succede, purtroppo, perché come tu mi insegni sono moltissimi giovani che riprendono scene brutte purché abbiano audience, e quindi ci si trova a fare i conti con la violenza continuamente. Ma torniamo alla diversità di genere. Cosa dice il coronavirus? Ha un pochino facilitato o ha affossato ancora di più questa diversità?
Secondo me il coronavirus l'ha accentuata, sì. E ovviamente io questo lo dico da, come dire, da cittadino che osserva e legge, e però si legge anche per esempio appunto gli aggiornamenti delle indagini Istat, no? Per esempio, certo, sull'occupazione, appunto sul lavoro, sul genere, appunto ai tempi della pandemia. E premesso che il Covid e questo periodo che stiamo vivendo e che auspichiamo vada sempre migliorando è stato penalizzante per tutti sotto vari punti di vista, penso che sicuramente le donne continuino ad essere, come dire, assieme ai giovani e ai migranti e ai lavoratori anche autonomi, le fasce più penalizzate dalla pandemia. E questo perché erano già svantaggiate, esisteva già un gender gap, no? Salariale, certo, occupazionale, certo. Sui ruoli ricoperti. La pandemia secondo me ha accelerato ancora di più questi divari, perché se pensiamo soltanto al calo dell'occupazione, ovviamente è un calo che ha riguardato tutti, ma dove è inciso ancora di più ovviamente sulle donne, sui giovani, sui lavoratori autonomi e addirittura sui migranti. E questo perché? Perché le donne nella nostra cultura, secondo me nel nostro paese, per quanto ovviamente si emancipano sempre di più, poi dedicano la propria attività spesso, non sempre ovviamente, proprio nel welfare, nel sociale, nel terzo settore, certo, anche in ambiti come quello turistico, no? Che esalta i valori culturali del nostro paese, che però appunto sono stati poi gli ambiti intaccati maggiormente dal Covid, spesso e volentieri hanno una preponderanza di occupazione femminile.
Assolutamente.
Per non parlare poi del welfare di prossimità, no? Che pensiamo, non so, alla, semplicemente alle badanti, al ruolo fondamentale delle badanti,
certo.
o delle operatrici sanitarie in alcune strutture pubbliche e private. Insomma, io trovo che per percorso storico e per anacronismo, ai noi storico, continuano ad essere quelle più penalizzate, insieme ai giovani, anche se poi le percentuali degli scolarizzati, come dire, disoccupati sta un po' diminuendo, però comunque rimane sempre negativa, e degli stessi migranti. E anche lì è interessante, leggevo un ultimo rapporto dell'Istat, che paradossalmente anche tra i migranti il genere femminile è stato quello più penalizzato dal Covid.
Assolutamente vergognosa questa cosa che mi dici.
Sì, proprio per quello che ho poc'anzi detto, perché comunque si è subito licenziato, non so, delle colf, delle badanti, che poi per lo più le migranti donne che arrivano nel nostro paese, ai noi, no?
Sì, certo.
Si specializzano, con tutto il rispetto peraltro per questi ruoli che sono fondamentali, su una popolazione che invecchia, no? Progressivamente,
certo.
Quindi ce ne sarà sempre bisogno, però è ovvio che prevalentemente sono occupati in questi settori, laddove il migrante uomo paradossalmente viene impiegato di più nei cantieri edili, per esempio, quindi
sì,
anche
sì.
Lì sì, c'è un problema occupazionale, ma minoritario, no? Se vogliamo, rispetto
sì,
a quello delle migranti.
Sì, infatti proprio ieri sera mi è capitato di vedere un film dove si parlava di una storia di caporalato per quanto riguardava appunto la raccolta dei pomodori, e devo dire che ancora una volta mi sono resa conto che anche lì sono le donne poi, no? Ad essere quelle più penalizzate, quelle più colpite, perché tra un uomo e una donna si sceglie un uomo perché si immagina più forza, si immagina più capacità, non so, proprio è un costume che non mi appartiene, quindi a volte neanche riesco a comprenderlo, però nella mentalità del nostro paese regna, secondo me, sovrana l'idea che l'uomo è sicuramente più forte fisicamente della donna. E questo invece la vita a me ha insegnato che non necessariamente le cose stanno in questi termini, ecco. Non lo darei per scontato, ecco, questo mi sembra importante. E con il tempo, David, che con questo coronavirus la differenza di genere si è vista moltissimo, abbiamo visto anche il 1° maggio che ne è uscito fuori un gazzabuglio terribile, non so se hai seguito questa storia.
Sì, lì secondo me si sono mischiate, cioè si sono sovrapposti tanti temi importanti, no? E
sì.
Per carità, sempre utili, poi soprattutto in questa trasmissione ne abbiamo sempre dibattuto anche ampiamente, no? Quindi siamo sempre stati a favore, figuriamoci, di qualunque dibattito e approfondimento
sui diritti, certo.
Sui diritti civili, anzi sulla spinta di diritti civili. Sì, beh, diciamo che questo è quello che è successo al 1° maggio.
Riassumiamolo un po' per i nostri ascoltatori, insomma.
Sì, dunque, sostanzialmente quello che è accaduto è che un famoso rapper, Fedez, che peraltro sposa sempre delle campagne assolutamente che noi condividiamo e sposiamo da una vita,
certo.
E ultima appunto quella del DDL Zan, e è andato sul palco del 1° maggio a fare il suo lecito, ci mancherebbe altro, sacrosanto,
certo,
monologo,
certo.
sul DDL Zan, citando peraltro delle frasi scioccanti pronunciate da rappresentanti leghisti italiani, ovviamente contro gli omosessuali, contro i figli omosessuali, sul trattamento che avrebbero riservato ai loro figli qualora fossero stati omosessuali, li tralascio ovviamente.
No, no, è meglio evitare, perché voglio dire,
esatto.
Io mi offendo per loro solo a sentirle.
Esatto, e però la polemica è successa perché ovviamente che cosa è successo. Il primo maggio è il palco del lavoro, dei lavoratori.
Certo.
Quello che secondo me è stato obiettato da una parte è che probabilmente questo discorso, per quanto sacrosanto, era forse in quel contesto ritenuto da alcuni un po' inopportuno, e sicuramente dalla RAI che noi sappiamo essere servizio pubblico e che cerca in qualche modo sempre per ogni dichiarazione un suo contraddittorio, anche se poi giustamente nello specifico lì il contraddittorio non avrebbe potuto esserci, perché queste sono frasi che Fedez ha riportato, ma che sono frasi reali. Che contraddittorio vuoi avere contro?
Certo, no, che certi, sì, certo.
Però il mio, tu lo chiedi a me come persona, allora il mio giudizio personale, ripeto, io da quando sono piccolo, per me il primo maggio è la festa dei lavoratori, quindi magari mi interessa di più un approfondimento sulle morti bianche, per esempio, sulla disoccupazione,
certo,
crescente. Sulla disoccupazione rapportata appunto alla pandemia, come fin qua, no? Abbiamo anche illustrato sui dati Istat, e ovviamente onorare i diritti e la riconquista sempre auspicabile del lavoro attraverso appunto la musica, attraverso delle citazioni, attraverso dei monologhi. In questo caso Fedez ha accusato la RAI di una censura preventiva.
Poi l'assurdo che ha denunciato Rai 3, che voglio dire, che la TV,
esatto,
più,
questo
come
ha fatto
dire,
ancora più a più clamore, secondo me. Perché? Perché lui, che cosa ha fatto quando ha sentito i funzionari che gli chiedevano un canovaccio, che dovevano sapere i contenuti del discorso che avrebbe fatto sul palco, e lo hanno avuto, lo hanno giudicato inopportuno, e questo inopportuno, inappropriato, è diventato sinonimo di censura, e quindi lui ha utilizzato il palco per riparlare del DDL Zan, ma per rivendicare questo discorso sulla RAI, che ha tentato di censurarlo, anche se poi non c'è riuscita, tanto che lui ha potuto integralmente farlo, il suo discorso, esattamente così come l'aveva concepito. Quindi secondo me si sono sovrapposti un po' tutti i livelli, no?
Cioè, sì,
la festa,
sì,
dei,
sì,
lavoratori, però si è parlato del DDL Zan, peraltro sacrosanto, che noi sposiamo e che siamo,
assolutamente, non siamo qua a discuterlo, però.
Assolutamente, ma infatti non ce n'è, per noi non ce n'è bisogno, ma perché noi lo sposiamo da sempre,
certo,
e, anche se appunto è fermo al
Senato,
sappiamo,
al Senato, da te.
Il senatore leghista Andrea Ostellani appunto è presidente della Commissione Giustizia al Senato, e questo DDL è stato incardinato nella commissione presieduta dal leghista. Anche questo certo indigna, e Fedez questo lo ha ribadito, sono d'accordo, perché un tema così importante, è ovvio che se tu in qualche modo lo incardini in una commissione che è presieduta da una forza politica storicamente avversa, contraria alla promozione dei diritti civili, è ovvio che no, lo vedremo rallentato. Io mi auguro che prima o poi venga approvato. Dopodiché, ecco, io avrei preferito magari che fosse una giornata dedicata soltanto al lavoro, e non sentire, e non tutta questa cassa di risonanza sulla RAI.
Assolutamente.
Perché non so tu come la pensi, Liana, ma
assolutamente,
io,
David,
che comunque,
dimmi.
Non è che si è scoperta ai noi l'acqua calda, cioè io sono vissuto, sono nato, e quando ero piccolo si parlava della lottizzazione della RAI, no?
Certo.
Una RAI 1 democristiana, RAI 2 socialista e RAI 3 comunista, e poi si sono evolute le forze politiche.
Ringraziando
però,
Dio.
Però esatto, cioè la lottizzazione c'è sempre stata, non è che il tentativo di controllare, di promuovere dei contenitori, quali, non so, programmi televisivi che abbiano ovviamente una tendenza piuttosto che un'altra, no? E che,
certo,
quindi sono più coerenti con una forza politica piuttosto che con un'altra, diciamo scalando e facendo zapping da un canale all'altro dei tre, c'è sempre stato e continua.
Assolutamente. Diciamo,
quindi,
che
o tradizziamo il sistema all'origine, oppure possiamo parlarne, per carità, come lui ha fatto, però ripeto, lo sappiamo, ecco, che non vuol dire smettere di parlarne e di combatterla questa cosa,
Infatti è quello che penso, Davide, la condivido con te. Io sostengo assolutamente l'importanza di utilizzare per questo tipo di comunicazione un contenitore adeguato, che non mi è sembrato il palco del primo maggio, pur condividendo assolutamente quello che ha detto il cantante Fedez, e sicuramente trovo che sia stato, come dire, frainteso poi un argomento che invece poteva e ha i suoi canali di comunicazione adeguati, che non sono certo il primo maggio. Comunque, purché se ne parli, ma non necessariamente creando un nemico nella RAI, che devo dire alla fine Retri è sempre molto aperta e dà sempre spazio ad ogni questione, anche le più, come dire, difficili e complicate. Ci lasciamo un attimo per un breve spaccato musicale e ci rincontriamo con David Giacanelli, giornalista ed amico di AIDA.
A ruota libera, in studio Ileana Argentin e tanti ospiti.
AIDA, come sei bella.
Eccoci qui nuovamente su Radio Cusano, come tutte le domeniche dalle 10.10 alle 11.00. Siamo quelli di A Ruota Libera, io sono Ileana Argentin, in studio con noi oggi il giornalista David Giacanelli. Stiamo parlando, ci siamo lasciati parlando del primo maggio e di quanto è successo su un palco, stiamo parlando della differenza di genere e adesso insieme proveremo a parlare anche un po' di bullismo. David, ci sei?
Sì, certo.
E proprio con te voglio condividere una serie di situazioni brutte che ci sono state in queste scorse settimane riguardanti soprattutto persone con disabilità che sono state, come dire, aggredite e filmate dal compagni spesso di classe, amici, col quale condividevano insomma la scuola, o ancora purtroppo con gente che neanche conoscevano in strada. Una violenza inspiegabile, è bastato uno sguardo diverso da parte di una ragazza perché ci fosse un gruppo di adolescenti che le saltassero al collo, lasciatemelo dire in questi termini. Davide, io con te voglio parlare di questa violenza intesa proprio anche a livello comunicativo come uno strumento per emergere da parte di chi, degli adolescenti, che forse prima, un tempo, nelle comitive, nei gruppi, riuscivano, come dire, ad essere presenti, però mettendo in gioco anche se stessi, ed ora invece lo fanno attraverso i loro telefonini. Molte le mamme di questi giovani che si sono scusate, pochissimi papà che lo hanno fatto, ma quello che rimane assolutamente terribile è il fatto che si sono approfittate di soggetti fragili o comunque persone con difficoltà. Tu come la leggi dal punto di vista della comunicazione, anche il poco risalto che si è dato a questa notizia?
Io purtroppo sugli atti di bullismo e su queste tristi cronache che tu hai citato tornerei un attimo a quanto tu dicevi all'inizio, e cioè sul fatto che secondo me sul genere ci sono dei convincimenti che purtroppo ci trasciniamo nella storia, no? Delle convinzioni per sì. cui non si sa per quale motivo la donna, il genere femminile, sia molto spesso considerato, certo non da noi istintivamente, forse meno forte, più attaccabile, e così però non vale solo per il genere femminile, no? Vale,
certo,
se leggiamo le cronache, anche per gli omosessuali che sono appunto discriminati, no? Purtroppo sempre tra le cronache recenti talvolta basta un bacio o tenersi per mano pubblicamente sulla strada per
sì.
essere aggrediti. E, però io trovo che probabilmente, quindi un po' c'entra questo, c'entra il fatto che cambiano le epoche, ma si trasmettono questi pregiudizi che rimangono imperterriti e non so quanto consapevolmente radicati. E c'entrano le famiglie, però, che sicuramente, adesso non voglio fare il discorso
Ma facciamolo una volta per tutte, dai.
Però sicuramente, se tu dicevi una cosa interessante, un tempo ci si riuniva, c'erano le comitive, si stava per strada, c'erano comunque violenze, ma non erano queste forme di violenza qui, non erano così violente, no?
Esatto.
Scusa per il gioco di parole.
No, però è dal senso.
Sì, dal senso, secondo me qui sono cambiati i propri fattori di riferimento e probabilmente c'è un po' di confusione che è comunicata anche, e che quindi di educazione mancata, ecco.
Assolutamente,
ma
assolutamente.
Nel migliore del termine, non nell'educazione bacchettona. Parlo proprio come principi minimi etici.
Sì, io parlo di valori, no? Insomma. Sì,
esatto, di valori, che un qualunque padre, una qualunque madre, o anche due padri, due madri, qualunque famiglia, secondo me, o anche un singolo, deve trasmettere al proprio figlio come dire, e alla propria famiglia. Questo viene meno. E poi l'autocomunicazione, hai toccato, secondo me, un tasto fondamentale che può avere però delle ripercussioni molto negative, cioè l'amplificazione, la comunicazione spesso, più che comunicazione, è un'amplificazione di quanto è accaduto.
Esatto.
La comunicazione oggi passa moltissimo, l'abbiamo detto tantissime volte, si è modificata, è cambiata, passa attraverso i canali social, passa attraverso le piattaforme digitali. Ormai un qualunque ragazzo, bambino, ha una qualche forma di device elettronico, di cellulare. Attraverso il cellulare qualunque traccia di sé, malvagia o no, viene ripresa in pochi secondi e viene veicolata tra milioni di persone, e può arrivare ad avere una cassa di risonanza enorme. Ed
sì,
è quello che succede, cioè quello che mi spaventa è un po' l'assenza valoriale, che si è un po' forse cioè come intorpiditi, no? Sospesi,
sì, sì.
E allo stesso tempo, quando accade la violenza, più che stigmatizzarla, cosa che in parte la si fa, nello stigmatizzarla però e nel commentarla negativamente, ci mancherebbe altro, comunque la si incrementa, perché il mezzo tecnologico l'amplifica.
E
no?
Poi
la
è veloce, è immediata, cioè... noi ricordiamoci che prima l'ho sentita questa cosa che mi ha colpito proprio da Nicola Zingaretta, il nostro governatore nel Lazio, della regione, il quale ha detto una cosa, cioè prima in politica si faceva in tempo a fare, se vogliamo dirla in termini molto spiccioli, anche gli accordi. Ma ora, attraverso WhatsApp, Facebook, cioè le cose si sanno ad un ritmo così veloce che non si fa in tempo neanche, come dire, ad accordarsi per trovare delle soluzioni. Ecco, io credo che i giovani vadano a ritmi così veloci che non hanno neanche il tempo, lasciatemelo dire, forse è un termine esagerato, ma di pentirsi di quanto fanno.
Esatto, infatti è quello che penso anch'io, cioè che nello slancio delle loro azioni, positive o negative, comunque
sì,
loro le testimoniano, scelgono di testimoniarla attraverso,
infatti,
queste casse di non risonanza. Il problema è che quando sono, come dici tu, azioni assurde, allucinanti, non tollerabili, non hanno neanche il tempo, ovviamente questo non possiamo generalizzare,
certo,
non è che vale per tutti. Stiamo parlando per singoli fatti di cronaca, no? Che sono stati riportati, però non hanno il tempo neanche di pentirsi, ma secondo me neanche di capire la logica di quello che hanno fatto, tanto che postano qualunque cosa.
Ma infatti, ma
anche sulla revenge porn,
sì,
no?
Sì.
Ai filmati che giravano, sulle violenze, anche quando c'erano rapporti consenzienti, però dove uno dei due poi filmava, diffondeva, cioè... Purtroppo
sì, sì,
tutto
sì,
questo
sì,
è emblematico, l'abbiamo detto varie volte, di quanto la comunicazione sia cambiata, e basti poco per cui tutti, per carità in modo democratico, hanno accesso al web e all'informazione e alla diffusione delle informazioni. Però certo poi c'è, di questa potenza digitale ci sono tutti quanti i limiti, no? C'è l'assenza del controllo, l'assenza di tutto questo.
Sì, sì,
che
io...
Secondo me ti riassumi in quello che tu hai detto.
È una follia, perché è la mancanza di rispetto assoluto, diciamo proprio, delle persone. E questo fa sì che se i ragazzi capissero che oggi tocca a un altro, ma potrebbe toccare anche a loro, forse starebbero un pochino più attenti. Detto questo, insomma, non vogliamo bacchettare nessuno. Io, Davide, ti ringrazio per aver condiviso questo spazio con noi su Radio Cusano, come tutte le domeniche mattina. E prima di salutarti, un'ultima domanda. Tu credi che ci sia il limite necessario, diciamoci tra noi, di dare il cellulare a un ragazzo? Cioè, secondo te, quando dovrebbe essere dato il cellulare, non per studiare ovviamente, ma per comunicare? Oppure è una mia follia pensare a una data?
Io questa cosa l'ho pensato tante volte sui miei nipoti, per esempio.
Sì.
E questa è una domandona, nel senso che ti posso rispondere individualmente, è difficile identificarlo con una data, no? Dalla quale si tratta poi il permesso. Ti posso dire sicuramente fin quando non lo darei, ecco. Forse è più facile questo percorso ritroso. Sicuramente io ho un bambino, sarà molto impopolare, di 11, 12, 13 anni, il cellulare ancora non glielo darei.
Anch'io lo penso così.
In una fase, se la deve far coincidere con una fase evolutiva e scolastica, di formazione, al liceo glielo puoi dare, secondo me, perché ritengo che, insomma, no?
Sì.
Già a 14 anni è, già alle medie, non lo so, insomma, della scuola.
Io arriverei alla terza media.
Esatto, forse se dobbiamo trovare un simbolo, ovviamente sì, ecco, io me lo sono sempre rappresentato così.
E poi diciamocelo francamente, invece, purtroppo oggi a me è capitato proprio con i miei nipoti di vedere che il giorno della prima comunione si regala il cellulare, e ricordo che la prima comunione si fa a 9 anni, cioè questa è una cosa che a me mi manda in disincronia, eppure è così. Oggi il regalo, mentre prima, quando si faceva la prima comunione, il gran regalo era l'orologio, oggi è il cellulare. E questa cosa a me spaventa, sono sincera.
Ha cambiato i parametri completamente. Sì.
Bene, Davide, un abbraccio forte e a sentirci
grazie
ancora su Radio Cusano.
Grazie a voi, buona giornata.
A ruota libera, in studio Ileana Argentin e tanti ospiti.
Aida, come sei bella.
Eccoci, siamo già arrivati alla terza parte della trasmissione A ruota libera, come tutte le domeniche su Radio Cusano. Ringrazio, prima di introdurre il nuovo ospite, Luigi Gabriele in cabina di regia e tutta la redazione di Radio Cusano, che è sempre presente e che ci accoglie ogni domenica per dare uno spazio vero alle persone più fragili, non solo, a chi è messo all'angolo da pregiudizi e stereotipi che spesso non ci fanno dire le cose che realmente si dovrebbero dire, cioè in qualche modo ci permettono di dar voce a chi non ne ha. Bene, questa trasmissione abbiamo parlato tanto, forse tantissimo, con il nostro amico giornalista Davide Giacanelli. Abbiamo affrontato un po' di situazioni di bullismo, violenza sulle donne, diversità di genere, ed ora invece incontreremo la nostra amica, l'assessore dell'ottavo municipio, Alessandra, per parlare di qualcosa di bello, di assolutamente, come dire, di risposte concrete che spesso la politica non dà. E invece devo dire che la nostra Alessandra, con tutta la giunta dell'ottavo municipio, è sempre un passo avanti per dare risposte ai più fragili. Alessandra, ci sei?
Ci sono, buongiorno Eleana, ciao.
Bene Alessandra, buongiorno a te. Allora Ale, grandi novità sul dopo di noi, mi dicono, nel municipio ottavo di Roma.
Sì, non con poca fatica, perché insomma sappiamo che la città di Roma su questo ha faticato tanto.
Sì.
Però nel nostro, territorio, i progetti dopo di noi sono partiti, ne sono partita un appartamento dove sono andati a vivere 5 ragazzi. Bene. Poi abbiamo 2 ragazze che sono andate a vivere a Casal Lombroso, ma è una bellissima storia perché sono 2 situazioni di deistituzionalizzazione. E un altro progetto che è partito alla cooperativa Garibaldi, che sta sempre sul nostro territorio. Quindi siamo molto felici anche di essere riusciti a realizzare la tua legge, quindi a metterla in realtà. Ecco, e soprattutto loro, i ragazzi, sono felicissimi di questa esperienza.
Bene, ma questi ragazzi con deficit medio gravi, gravissimi, come sono? Raccontaceli un po'.
Allora, sono gruppi misti. Sì. Nel senso che per quanto riguarda l'appartamento che abbiamo aperto, appunto, dove c'è la residenzialità stabile, sì. Sono un gruppo composito medio grave e medio lievi.
Sì.
E poi abbiamo le 2 ragazze di istituzionalizzazione, che anche là è una residenzialità e sono situazioni medio gravi. E poi invece, per quanto riguarda il progetto che è partito a Cooperativa Garibaldi, dove ci sono anche ragazzi di altri municipi che stanno partendo, è una propedeuticità, quindi fanno weekend insomma un po' di weekend al mese di preparazione. Anche qua è una situazione medio grave.
Assolutamente, quindi anche non solo il dopo di noi, ma anche il durante noi, perché...
Esatto.
La cosa più importante che rivendicano sempre i genitori, diciamo che la legge 112, devo dire, io sono stata la prima firmataria, l'ho voluta, tutti sanno, fino a darmi, come dire, in pasto anche a forze politiche da me molto lontane. Ma ci tengo a dire che questo municipio è veramente... capace, perché Alessandra, insomma, l'assessore ai servizi sociali, è riuscita a concretizzare un sogno per molti genitori che non hanno neanche il lusso di morire, diciamola questa cosa, anche se può far male, ma quando si ha un figlio con una disabilità medio grave, o comunque soprattutto quando si ha un figlio con problemi di tipo cognitivi e mentali, pensare a un durante noi o un dopo di noi è impossibile. Cioè, anche il parrucchiere per una mamma con un figlio disabile è un lusso, perché non sa dove lasciarlo anche solo per un'ora. Io ricordo sempre questo episodio perché un giorno una mamma entrò e mi disse: gli lascio, e io all'epoca ero consigliere comunale a Roma, aprì la porta del mio ufficio e disse: consigliere, lei si occupa di disabilità, io me devo fare la permanente, gli lascio mio figlio qua dentro 1 ora e mezza perché voi non mi date l'assistenza. Ecco, questa cosa mi ha fatto riflettere sempre moltissimo. C'è la necessità di dare risposte per un dopo e per un durante, e mi pare, Ale, che siete stati veramente bravi, lo dobbiamo dire. I costi sono stati eccessivi, oppure siamo riusciti con la Regione Lazio a avere i sostegni adeguati sulla 112?
Abbiamo, devo dire, i costi sono stati adeguati nella misura, diciamo, dei budget di salute che ci erano stati accordati. Sì. Per i progetti, perché noi, appunto, il nostro, le unità di valutazione multidimensionale hanno ovviamente fatto progetti adatti alla situazione, all'autonomia, all'esperienza anche dei ragazzi. Quindi chi iniziava adesso, appunto, dei progetti più su alcuni giorni, e chi invece già magari aveva delle esperienze importanti ha potuto, appunto, entrare in una situazione di residenzialità, e quindi noi non abbiamo, da questo punto di vista, avuto problemi di budget, sono stati più che sufficienti. In più, su questo, come citavi tu, la Regione Lazio si ha dato assolutamente una mano, perché tramite l'ASP Asilo Savoia ha permesso a chi aveva messo a disposizione gli appartamenti di usufruire della ristrutturazione, dell'arredo, della funzionalizzazione, anche per fare dei laboratori E quindi questo ovviamente ha dato una grandissima mano, perché poi certo, adesso stanno partendo i progetti e credo che sarà importante fare una grande campagna, perché dopo di noi si può fare anche nella città di Roma, certo, bisogna fare una grande campagna secondo me per spiegare alle persone che possono mettere a disposizione anche loro le strutture, perché fra un po' avremo la possibilità di fare i progetti ma non le strutture dove farlo, quindi sarà importante anche fare questo, penso.
Assolutamente, quindi insieme ad Adestanda, assessore dei servizi sociali dell'ottavo municipio, noi qui dai microfoni di Radio Cusano oggi siamo a dire: ci sono circa 20 persone disabili medio gravi che hanno trovato una soluzione di vita attraverso il dopo di noi e attraverso il municipio appunto in questione. Tutto si può fare, e non dobbiamo più pensare che i genitori devono essere abbandonati appunto alla paura di cosa succederà non solo durante la loro vita ma anche dopo che loro non ci saranno più. E quindi questo come si può fare? Si possono lasciare appartamenti, si possono lasciare residenze, patrimoni di ogni tipo che permettano di essere utilizzati per questo fine, cioè delle piccole residenze che non sono istituti, badate bene, nessuno vuole arrivare a questo, bensì delle piccole strutture in cui, in base a dei progetti sulla persona con un deficit, vengono permesse appunto una vita e una qualità della vita normale per persone che non hanno più i genitori o che hanno i genitori molto anziani oppure i genitori che non ce la fanno più, perché, come dire, Alessandro, anche questa è una situazione possibile. E soprattutto, ragazzi, riusciamo a deistituzionalizzare, cioè a me questa cosa quasi mi commuove, perché è l'idea che dall'istituto, cioè da una situazione di come dire, la cosa che mi viene in mente è proprio lasciatemi dire una parola forte, non una sorta di lager, ma insomma una situazione in cui si è numeri e non più persone, si ritorna a vivere una buona qualità della vita. Alessandra, io per questo ringrazio te e il vostro municipio e soprattutto credo che sia giusto annunciare qui da questi microfoni che faremo una lunga passeggiata con Ale e speriamo che molti di voi vengano con noi a vedere queste residenze. Chiunque voglia fare con noi questa passeggiata può scrivere sul sito di AIDA oppure sul sito del municipio ottavo, e questo permetterà a chiunque vuole di visitare e di appunto di fare un giro con noi e di capire che non sono solo chiacchiere ma sono fatti concreti. Grazie Ale.
Grazie a te Ileana, buon proseguimento.
Anche
alla prossima,
a
presto, ciao.
Ciao cara. Bene, allora anche oggi ci dirigiamo verso la fine della nostra trasmissione. Permettetemi di ricordare i nostri social, e cioè www.associazioneaida.it, ed ancora chi volesse parlare specificatamente con me lo può fare collegandosi al mio sito, che è www.ileanaargentin.it e a tutte le nostre pagine Facebook, ma la cosa più importante è che chiunque ha un'idea, un argomento, voglia dire la sua, voglia denunciare un misfatto oppure, come dire, un imbroglio, ma più che altro voglia denunciare il mancato rispetto degli esseri umani e la loro dignità venga messa in discussione, lo può fare, perché noi qui da Radio Cusano abbiamo un microfono aperto a tutti per dire la loro. Grazie a tutti e buona domenica!